come si era chiusa la settimana, si riapre. Il governo prepara la fiducia sulle nuove norme per il Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza, quelle che riguardano i controlli della Corte dei Conti, mentre si attende il punto, ancora si attende il punto, su quali obiettivi siano da rivedere. L'Ucraina intanto prepara la controffensiva, mentre si combatte in Russia sul confine a Belgorod, protagonisti alcuni guerriglieri dell'opposizione russa sostenuti appunto dall'Ucraina. Questo è 24 mattino, io sono Simone Spezia, possiamo iniziare.
Ti sento Simone, ti stai bevendo il caffè per caso?
Mattino di Simone Spezia.
Have you got color in your cheeks? You ever get that feel that you can't shift the tide that sticks around like summits in your teeth? Are there some aces up your sleeve? Have you no idea that you're in deep? I dreamt about you nearly every night this week. How many secrets can you keep?
Poi a un certo punto non ce la faremo più, non lo sopporteremo più, non sopporteremo più né questo, né questa sigla, questo acronimo PNRR, né il suo, la sua espansione nella frase Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza. Forse l'obiettivo è esattamente questo, spedirlo nell'oblio giornalistico e mediatico, perché né voi né noi ne possiamo più.
Partito la supercazzola delle riforme.
La consueta. Stiamo iniziando a detestare questa espressione, diciamocelo con tutta franchezza. E però in tutta teoria potrebbe rappresentare un punto di svolta per il paese, l'abbiamo detto fin dall'inizio, ma sta diventando un terreno di scontro politico e di misurazione precisa di quello che sappiamo e non sappiamo fare. E dunque prendiamolo come un test, dai. Sappiamo far funzionare le cose e sappiamo rendicontare esattamente le cose che facciamo come paese, come sistema paese?
La risposta è no.
Se lo dice Mario, come il MES, scrive un ascoltatore, che tra l'altro guardate che entro fine giugno ritornerà il tormentone sul meccanismo europeo di stabilità, perché per fine giugno, l'abbiamo raccontato la settimana scorsa, è programmato il voto parlamentare sul via libera al trattato che modifica e che rinnova il meccanismo europeo di stabilità, sul quale siamo l'unico paese ancora a non aver sottoscritto il trattato. La mappa dei ritardi emerge dalle pagine dei giornali. Il ministro Fitto attende un aggiornamento preciso dagli altri ministeri. L'ultimo rapporto che abbiamo ufficiale è quello della Corte dei Conti, che però risale a fine febbraio. La vedo grigia. Allora, un po' più seriamente, si fa per dire, anche se tutte queste magari le poniamo in un sorriso, ma sono questioni serie, c'è aperta la vicenda della Corte dei Conti, ma ancora ne stiamo parlando qua. il controllo concomitante. Cosa vuol dire il controllo concomitante? Lo ripetiamo ancora una volta: il controllo in corso d'opera da parte della Corte dei Conti. C'è chi identifica quest'idea dell'esecutivo di togliere il controllo concomitante della Corte dei Conti come un prodromo del fascismo, dell'autoritarismo. Ecco, la svolta orbaniana del governo che non vuole i controlli della Corte dei Conti. La Corte dei Conti come unico grande presidio della democrazia italiana. E scusate se il tono è suonato lievemente ironico. Di serio, dice qualche ascoltatore, c'è solo la Ferrari che non va. Eh no, non è vero, dai. E che è serio quello? E che è una notizia quella? So have you got the good? La giornata di ieri su questo fronte della Corte dei Conti, vabbè, vi faccio sentire due o tre voci, direi gradazioni diverse. Chiara Appendino del Movimento 5 Stelle al TG1, siamo indignati.
La Corte dei Conti segnala che questo governo ha speso 1 miliardo su 33 del 2024 per quanto riguarda il PNRR, che solo l'8% delle opere pubbliche è stato speso. E il governo cosa fa? Anziché intervenire per mettere a terra i soldi del PNRR per risolvere queste criticità, toglie i controlli. Siamo indignati.
Resta però comunque il controllo finale alla Corte.
I controlli concomitanti servono, così come serve spendere tutti questi soldi in asili, scuole, infrastrutture. Quello che non serve è spenderli in armi e munizioni.
Calenda.
Pensi che la soluzione possa essere che ogni volta che il governo fa un provvedimento dici che quel provvedimento è un provvedimento che va verso l'autoritarismo? Ma questo non funziona. Perché non è che se tu limiti un controllo della Corte dei Conti che si sono inventati loro diventa una roba per cui c'è il fascismo, diventa una roba che forse un minimo aiuterà a spendere i soldi del PNRR che questo governo non riesce a spendere. Ci sono tante cose che questo governo non sta facendo, ma confrontiamoci su quelle.
Ancora Calenda, avrei fatto lo stesso.
La storia della Corte dei Conti l'avrei fatto io quel provvedimento sulla Corte dei Conti, perché era un controllo assurdo e ridondante.
Così dunque Calenda e...
PNRR, sembra una pernacchia.
Ah, ecco qua, eccoci. Foti di Fratelli d'Italia.
L'emendamento sulla Corte dei Conti non rischia però di limitare il sistema di controlli sul PNRR?
Assolutamente no. Per quanto riguarda il controllo concomitante, se vogliamo che il PNRR possa andare a segno, e cioè i lavori possono essere conclusi entro il giugno del 2026, non occorrono controlli intermedi ma controlli finali.
Così dunque la parte politica sul Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza, francamente poco altro da dire. Il governo probabilmente porrà la fiducia su questo emendamento sul quale si stanno concentrando tutti e si sta concentrando molto l'opposizione. Forse varrebbe la pena anche per l'opposizione, dico, fare una riflessione su quello che dice lo stesso Calenda. Mi sembra di buon senso, non è che si può gridare al fascismo ogni quarto d'ora come ha fatto per esempio Michela Murgia con la parata del 2 giugno, perché ha visto un saluto che in realtà non era era tutt'altro che un saluto fascista, naturalmente fatto da un militare, e quindi
non starò a cronometrare quanto è durato il braccio teso del capofila rispetto al gesto dell'avvio, né voglio chiedermi se il grido decima avesse altri fini che non evocare la gloria di un reggimento onorato, perché il punto è un altro proprio. Questa sequenza di gesti e parole potenzialmente interpretabili non è che si è svolta a caso, si è svolta sotto un palco d'onore dove qualcuno li ha poi effettivamente interpretati.
Beh, insomma, mi sembra un'interpretazione un po' forte, in tutta sincerità. non si è celebrato né il fascismo né la decima massa. Si celebrava nella parata del 2 giugno la decima della Marina Militare del Regno, che ha operato fino al 43, che è il precursore degli incursori di marina del Comsubin, e quello non era un saluto fascista ma era semplicemente un saluto di avvio di parata. Poi non sono un militare, quindi non entro nel dettaglio, ma non aveva nulla di fascista questa storia. Non è che tutto si può interpretare improvvisamente, che c'è il governo Meloni, improvvisamente tutto viene interpretato come se fossero fascisti, signori miei, su. Nel frattempo ci sono da segnalare due fronti internazionali molto importanti. Il primo ovviamente è quello più vicino a voi. C'è una battaglia che, da quel che sappiamo dalla notte, per il momento è ferma, che infuria intorno al confine russo-ucraino, a Belgorod, in territorio russo, dove da giorni alcuni ribelli anti-Putin stanno tenendo sotto scacco l'esercito russo in quell'area. Ci sono molti dubbi, poi ci arriveremo in rassegna stampa, su questi cosiddetti partigiani dei quali Kiev si sta servendo, anche tra qualche imbarazzo, tra i quali vi sono elementi dell'estrema destra russa, come sempre il misto è un po' strano. Il punto è che potrebbe essere una tattica per sviare le forze russe in vista della controffensiva vera e propria annunciata nelle scorse ore. Che cosa vuol dire? Vuol dire semplicemente che attaccando Belgorod si spingerebbero i russi a concentrare una parte delle forze in quell'area per mantenere la città, e in quel modo si potrebbe attaccare, gli ucraini potrebbero attaccare da altre parti. Del resto è proprio del fine settimana l'annuncio da parte del presidente ucraino Volodymyr Zelensky che a breve scatterà l'offensiva, e vedremo quando e come scatterà questa offensiva. Fine settimana denso di avvenimenti internazionali importanti anche sul fronte Stati Uniti-Cina. Si è appreso ieri che due navi da guerra si sono sfiorate nello stretto di Taiwan. Quella di Pechino ha tagliato la rotta di quella americana. Sono 136 metri che sono passati tra le due navi. Ovviamente c'è un discreto livello di preoccupazione, anche se da Pechino dicono una guerra tra la Cina e gli Stati Uniti sarebbe una guerra devastante, ma l'oggetto del contendere, come potrete ben immaginare, visto che eravamo nello stretto di Taiwan, è esattamente Taiwan, sulla quale la Cina rivendica la sovranità, la quale Taiwan rivendica la sua libertà, con gli Stati Uniti che sostengono la necessità di mantenere la libertà a Taiwan, al centro della scena. E anche questo ormai lo sapete perché lo abbiamo raccontato più di una volta, c'è un'isola che rappresenta uno dei principali produttori mondiali di microchip e quindi un elemento fondamentale tanto per i cinesi quanto per il mondo occidentale. Ottenere il controllo di Taiwan vorrebbe dire ottenere il controllo anche di un'industria che rappresenta il cuore fondamentalmente del pianeta. Cosa ancora dalla giornata di ieri? Dal fine settimana lungamente si è parlato, direi ampiamente, e dal punto di vista dei dettagli di cronaca fateci dire anche un po' troppo di questa vicenda terrificante del nuovo femminicidio che è avvenuto a Milano, della ragazza incinta di 7 mesi uccisa dal suo fidanzato, suo amante, insomma qua i dettagli sono vari. Di certo c'è una volontà da parte dell'esecutivo, almeno espressa, di fare qualcosa ancora di ulteriore per i femminicidi, una sorta di tagliando a codice rosso le norme che sono state varate su questo fronte. Oggi a pagina 9 del Quotidiano Nazionale c'è la ministra Roccella che dice che si è al lavoro per aumentare gli interventi di prevenzione. Saranno utilizzati maggiormente il braccialetto elettronico e gli ammonimenti del questore, anche se questo caso probabilmente è diverso, i segnali non erano così forti come erano in altri casi. Certo è che tutto serve. Questa storia del braccialetto elettronico l'abbiamo sentita molte volte, gli ammonimenti del questore l'abbiamo sentiti molte volte. Forse l'idea è che debba cambiare in qualche misura anche la la cultura e la capacità di comprendere all'interno dei posti di polizia e all'interno dei tribunali e all'interno delle procure quando i segnali iniziano a diventare pericolosi e non sottovalutarne nemmeno uno. L'altra questione che si è aperta in questo fine settimana è la questione, voi lo sapete quanto odi questo termine, però è la questione della movida. Oh, la movida nelle città. Perché è successo che, lo avrete sentito ampiamente in GR24, la Cassazione ha condannato il Comune di Brescia a pagare i danni per schiamazzi e rumori dopo il ricorso presentato da alcuni cittadini. E adesso i comuni temono l'effetto valanga e stanno correndo ai ripari perché dicono: se arrivano sentenze di questo tipo siamo letteralmente rovinati. Ora, con un'estate che si apre, che già l'anno scorso ha generato qualche discussione su questi temi, si ragiona su come regolamentare la vita notturna rispettando sia il commercio da una parte, la salute dei residenti dall'altra. Dibattito aperto nei comuni e tra i cittadini, naturalmente. Traffico.
Ma il traffico a Como Monte Olimpino.
24 mattino.
Facciamo troppa burocrazia, facciamo troppa burocrazia. Se togliamo la burocrazia non va bene perché non ci sono i controlli. Ragazzi, decidetevi, basta che non ci fracassate più con sto PNRR. Parlate d'altro, basta!
I controlli intermedi della Corte dei Conti, chiamiamoli con il loro nome, sono dei grossi rallentamenti intermedi. Di controlli ce ne sono già una marea intermedi, fatti dai funzionari e dagli uffici preposti, i controlli interni si chiamano.
Ma voi avete idea cosa significhi il PNRR per chi ci sta lavorando? Voi vi siete stancati? Noi ci stiamo facendo un mazzo nella pubblica amministrazione, perlomeno negli enti coinvolti, con le gare d'appalto, che voi neanche avete idea di quello che stiamo facendo. Quindi tutta questa ironia dà un po' fastidio, sinceramente, perché noi veramente stiamo dando l'anima.
Colgo, cara ascoltatrice, colgo il punto e mi scuso, non era volontà di essere irrispettosi nei confronti del vostro lavoro, che sappiamo che state cercando di fare nella maniera migliore possibile, vi state impegnando al massimo, lo sappiamo perfettamente. L'ironia era su, più che altro direi, il dibattito pubblico e come è realizzato il dibattito pubblico, così mi dà anche l'occasione di rispondere a un ascoltatore che dice che vedi che sei a favore del governo perché sei d'accordo con le norme sulla Corte dei Conti, ma non è favore del governo o non favore del governo. Caro ascoltatore, abbiamo detto mille volte da questi stessi microfoni, abbiamo espresso mille volte la grande perplessità su come stiano fluendo le informazioni sul Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza, su come riteniamo francamente curioso, per essere ancora una volta eufemistici, che a quanto 6-8 mesi dall'insediamento del governo ancora non abbiamo il ministro Fitto, ha lanciato 20 ultimatum dicendo ai ministeri fateci sapere in che condizione siete, e ancora non lo abbia saputo e non abbia i dettagli, o questi dettagli non vengano riferiti. Abbiamo espresso e sono state espresse molte perplessità sulla governance, ossia su come viene gestito, su come si è deciso di cambiare la gestione del Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza. Quindi non mi pare, no, che sia una questione di essere pro o contro il governo. Si tratta semplicemente di ragionare sulle singole cose. E questo caso della Corte dei Conti, evocare l'autoritarismo, il fascismo per il controllo intermedio concomitante della Corte dei Conti, francamente ci sembra un pochino troppo, in tutta sincerità. Dunque, oggi il Quotidiano Nazionale apre con il fatto che mancano 30.000 medici. È una questione sulla quale siamo tornati più di una volta. Mancano anche 70.000 infermieri. Venerdì il ministro Schillaci, intervistato dal quotidiano La Repubblica, ha detto questo: gli infermieri mancano in tutta Europa e stiamo pensando di rivolgerci a paesi extraeuropei. E stiamo pensando in particolare all'India, quindi il concetto era infermieri dall'India per coprire i buchi di organico. Siamo con Angelo Mastrillo, segretario della conferenza dei corsi di laurea delle professioni sanitarie. Buongiorno e benvenuto Mastrillo.
Buongiorno a voi.
Le sembra una soluzione passabile, quantomeno per coprire il buco?
Beh, direi che l'idea del ministro Schillaci è assolutamente da condividere. C'è una carenza atavica, mancano 70.000 infermieri in Italia e quindi da qualche parte bisogna che si cerchino di trovare. E quindi assolutamente d'accordo. Il problema è da vedere se questi colleghi infermieri che dovessero arrivare dall'India poi per davvero vengono, perché una domanda che ci si pone è perché in un paese dove lo stipendio, il salario dato agli infermieri è basso, poi dall'estero dovrebbero venire. Poi gli indiani, figuriamoci, essendo di origine anche anglofono come lingua, prediligono sicuramente i paesi del nord Europa tipo l'Inghilterra. Quindi idea ottima, eccezionale, da vedere se poi è per davvero è praticabile.
Lei dice è effettivamente applicabile. Noi abbiamo come media 5,7 infermieri per 1.000 abitanti in Italia, contro i 9,4 della media di Francia, Germania, Regno Unito e Spagna. 1,42 infermieri per ogni medico contro i 2,52 dei paesi europei presi come riferimento. A cosa è dovuta questa carenza, Mastrillo?
Ma guardi, qui c'è stato un problema di definizione della programmazione dei posti, dei fabbisogni formativi. Va detto a scanso di equivoci che nel corso degli ultimi anni il Ministero della Salute si è sempre prodigato di definire un fabbisogno adeguato, coerente con le necessità assistenziali. Il Ministero della Salute ovviamente lavora insieme alle regioni, insieme alle professioni sanitarie, per definire quante persone formare il fabbisogno formativo. Il problema qual è? Che mentre il fabbisogno in Italia, adesso faccio un'analisi riguardante, sì, per esempio se facciamo una statistica degli ultimi 21 anni e andiamo a vedere quanti sono stati diciamo gli infermieri formati, ci rendiamo conto che se partono 10.000 infermieri iscritti al corso di laurea, alla conclusione dell'iter formativo noi ne abbiamo 7.500. Cioè c'è una perdita dal primo al secondo anno di corso di laurea di circa il 25% degli studenti, quindi va calcolato anche questa carenza.
Sì.
Il fabbisogno stimato fra il turnover e la richiesta delle regioni viaggia attorno al 18-19.000, i posti a bando messi all'università sono circa 15-16.000, i laureati sono 11.000. Se lei moltiplica per 11, per 21 anni questo gap annuale, sì, arriva subito a capire il perché mancano 70.000. Poi, certo, la vicenda pandemica recente ha esacerbato questo.
Certo, allora un'ascoltatrice dice: buongiorno, sono un'infermiera, è una vergogna, pagateli quello che dovete per le responsabilità che hanno e per la professionalità che hanno, ne mancherebbero molti meno. Ci sono 40.000 infermieri stranieri che lavorano in Italia, soprattutto nelle strutture private e nelle RSA. Cioè, è un po' a dire, il problema è che sono pagati poco.
Beh, ha ragione l'infermiera, assolutamente. Cioè, uno spende 3 anni e mezzo della sua vita per studiare infermieristica, dopodiché affronta una professione che è molto delicata, molto impegnativa per le responsabilità che ci sono, sia pratiche ma anche di tipo etico, morale se vogliamo, perché fare l'infermiera, assistere le persone è diverso che andare in un officino oppure in uno studio, diciamo, di informatica, con tutto il rispetto per queste altre professioni. Un mestiere difficile, c'è un burnout enorme. Dopodiché qui lo stipendio di un infermiere è di 1.600 euro, cioè vogliamo scherzare, cioè a 21-22 anni dopo l'università si deve ridurre diciamo uno stipendio così misero. L'altro aspetto degli infermieri è che molti infermieri studiano dopo aver fatto i 3 anni, frequentano dei corsi formativi tipo master specialistico, ma a proprie spese. Cioè non è che l'investimento che uno fa in formazione, migliore preparazione va poi a favore dello stipendio dell'infermiere stesso, no, lo prende il servizio sanitario in genere nazionale, anche quello privato, questa professionalità ulteriore che non viene riconosciuto, perché i contratti di lavoro definisce pochi euro in più per un infermiere che si specializza. Quindi io dico, qual è la ratio per cui un ragazzo deve scegliere di fare infermieristica quando davanti a sé ha altre possibilità? Quindi poi i nostri infermieri se ne vanno a lavorare all'estero, in Germania, in Inghilterra, dove guadagnano il doppio. È recente la polemica che l'università in Subria di Varese con Como, gli infermieri che forma li perde tutti una volta formati, perché fanno un passo di frontiera, vanno in Svizzera, guadagnano il doppio e il triplo. Diciamo, quella è una cosa che va...
Allora, io guardi, la ringrazio Angelo Mastrillo, mi sembra che abbiamo ben sollevato il problema. Qualche ascoltatore dice, guarda che vale anche per i medici nel settore pubblico, e anche questa è una questione che abbiamo più di una volta raccontato, ma che magari torneremo a raccontare. Angelo Mastrillo, segretario della conferenza dei corsi di laurea delle professioni sanitarie. 349-238-6666 per i vostri WhatsApp e WhatsApp audio. Ci sentiamo subito dopo il GR.